fabbrice, cioè era una marchiatura proprio di su questi grandi transiti, e erano marchiati ad uso un fabbrice, ad UFO, quindi in qualche modo dicevano questi qui a spese nostre si stanno costruendo, ed è rimasto anche nel, poi ovviamente cambiato lessicalmente, uffa, la deriva da quello, o mangiare ad UFO. Quindi vedete, durante la costruzione di queste opere, la giurisdizione, quindi la titolarità sulla fabbrica, rimaneva esclusivamente al committente. Quindi quando si operava, il responsabile giuridico, se capitava qualcosa, era colui che aveva, quindi non l'artista, non il suo cantiere, ma chi l'aveva commissionato, e nemmeno chi pagava, il committente. Quindi vedete che aveva anche un ruolo di responsabilità chi commissionava quest'opera d'arte. Appunto, 1338 abbiamo il nostro Ambrogio Lorenzetti che nel Palazzo Pubblico di Siena esegue questi affreschi ordinati dal governo dei Nove, con la rappresentazione degli effetti in città e in campagna del risparmio e con la manifestazione della virtù, cioè la committenza vuole anche dimostrare che con la pittura, quindi con la forma di, sapete benissimo, di comunicazione visiva per gli illetterati, la maggior parte non sapevano leggere e scrivere, ma che il buon governo è rappresentato in questo modo, il sovrano deve esercitarlo e il sovrano stesso si contorna di virtù, tra cui appunto la principale è la giustizia, per manifestare la sua potenza e la sua gloria, ma in che modo? Così, con la committenza di una grande opera d'arte. Questo avviene, ovviamente questi sono esempi macroscopici, ma avveniva anche nelle nostre realtà locali e ad opera dei signori, cioè i marchesi di Saluzzo fanno esattamente, hanno lo stesso tipo di stilemi e di comportamenti. Arriviamo al 400 e mi avvio alla conclusione. Ecco, qui era il cattivo governo, il buon cattivo governo ovviamente cambia tutta la rappresentazione, la giustizia, guardate la qua, la giustizia che fine ha fatto, è legata da com'era in trono, il re, il sovrano non ha più le virtù ma i vizi, ed è raffigurato come una specie di diavolo con il capro, con tutti i simboli diabolici del bestiari medievale. Il 400 quindi ha una caratteristica, più che forse in altri periodi il XV secolo vede nell'ambito dell'arte pittorica la commissione, quindi la pittura del 400 è essenzialmente su commissione, tra pittore e committente si stipula, come si diceva prima, un vero e proprio contratto nel quale vengono indicate le modalità di esecuzione, di pagamento e di consegna. Quindi il fenomeno della committenza, prima lasciato un po' a una regolamentazione ma facoltativa, perché comunque c'erano delle pressioni di natura istituzionale molto più forte, nel 400 si incomincia a richiedere una disciplina anche specifica dal punto di vista giuridico. Le opere già pronte si limitano a essere molto meno diffuse, sono sostanzialmente Madonne, quindi rappresentazioni di Madonne, rappresentazioni di diciamo i cassoni utilizzati per i matrimoni, per le nozze, ecco. I dipinti possono essere considerati come il vero riflesso della vita socio-economica dal momento in cui lo stile appare influenzato dalle disposizioni anche giuridiche del committente, e i committenti richiedono nel 400 la realizzazione di dipinti sulla base di molteplici motivazioni, quindi sono tanti i motivi per cui vengono richieste le esecuzioni agli artisti. Ad esempio, appunto, Giovanni Rucellai, mercante fiorentino, anche lui arricchitosi con l'usura, possedeva una serie di opere di grandi maestri: Veneziano, Filippo Lippi, Paolo Uccello, il Verrocchio. E perché? Perché era spinto dal desiderio di trovare una forma di riparazione, come dicevamo, con questo del denaro in qualche modo guadagnato con l'usura, e così come per la Cappella degli Scroveni. Le commesse, stiamo parlando sempre del 400, e le commesse dei privati erano sovente destinate a luoghi pubblici. Solitamente un pittore veniva assunto e controllato da una persona o da un piccolo gruppo, quindi vi è anche una forma di controllo. Dopo essere ingaggiato, l'artista veniva controllato da un piccolo gruppo che in qualche modo era espressione della supervisione del committente. I principali obblighi contrattuali erano riassunti appunto in questi documenti, questi atti notarili spesso, che potevano essere redatti dal tabellio, che è il notaio dell'epoca, o a volte venivano scritti su una sorta di promemoria meno ufficiali, con segni meno, anche adesso non stiamo a entrare nel dettaglio, comunque anche dei segni grafici meno vincolanti, quindi più semplici, che dovevano essere tenuti comunque conservati da entrambe le parti. Non vi erano contratti che si possano definire tipici, perché non c'era una forma fissa nemmeno all'interno di uno stesso territorio, di una stessa città, quindi non ci sono dei contratti tipici di commissione. Vi erano delle forme di stipulazione pattizia sostanzialmente. Qui vi ho portato un esempio, anche qui sono andato sul noto, combinazione, non ci eravamo messi d'accordo, ma mi ha letto nel pensiero la dottoressa Natella, dicendo che in particolare un colore era quello che era più oggetto di stipulazione di contratti, ed era proprio il blu, ricavato ovviamente dai lapislazzoli molto cari. Questo è Domenico Ghirlandaio, Ospedale degli Innocenti, 1488, l'adorazione dei magi, notissima. Cosa è contenuto nel contratto che viene stipulato tra il Ghirlandaio e il priore dell'Ospedale degli Innocenti? 1. Viene specificato quanto il pittore deve dipingere sulla base di un disegno concordato. 2. Vengono stabiliti i tempi e i modi del pagamento da parte del committente e i termini di consegna che il pittore deve rispettare. 3. Si dice che l'artista deve usare colori di buona qualità, soprattutto oro e azzurro ultramarino. Allora, questo contratto ovviamente ci spiega che cosa, ci dice che cosa, che era innanzitutto un accordo preso sulla base di un disegno, una bozza preliminare. Venivano spesso elencate già le figure che dovevano essere rappresentate, l'abbiamo già detto anche prima. Il pagamento era effettuato non certo tutto in una volta, ma a rate. Spesso arrivavano, e spesso, come sappiamo, non arrivavano, i poveretti ci rimettevano pure, ma era il rischio che dovevano correre. E nel contratto stipulato dal Ghirlandaio è evidente la preoccupazione proprio del committente per quanto riguarda l'utilizzo dell'azzurro ultramarino e il pigmento più pregiato, lo dicevamo, che proveniva appunto dai lapislazzuli. Allora, pagamento di queste opere d'arte. Come venivano pagate queste opere? Quali erano i criteri? Innanzitutto i materiali e poi la manodopera, ovvio. Ad esempio, Giovanni D'Agnolo De Bardi commissiona a Botticelli una pala d'altare destinata alla cappella di famiglia e dal contratto, che era stato stipulato il 3 agosto del 1485, leggiamo che il pittore riceve 35 fiorini per il suo pennello, ovvero per la sua manodopera, e una somma a parte per i materiali impiegati, quindi venivano distinte le opere, le ore di lavoro dalla manodopera impiegata. Quindi il cliente aveva a disposizione vari modi per trasferire il denaro all'artista, dalla quantità d'oro impiegata per la realizzazione del dipinto, del mosaico o dell'opera in sé, al pennello, a tutto quanto concerneva la materia che serviva per la realizzazione. Oppure poteva richiedere sullo sfondo, se voleva risparmiare un po', dei paesaggi rispetto alla doratura. Quindi questo gli permetteva magari di risparmiare un po', anche se doveva essere anche lì contenuto, perché sennò c'era più manodopera, perché c'erano più ore da dipingere. Oppure poteva stipulare all'interno dei contratti una differenziazione tra la retribuzione del maestro e quella dei suoi assistenti di bottega. Anche questo era previsto, quindi si poteva vedere all'interno di, si legge all'interno di questi contratti che si prevede che il maestro lavora 10 ore e viene retribuito tanti fiorini, i suoi assistenti tanti di meno. Prima di concludere con un riferimento alle nostre zone, queste zone, ancora un breve cenno che mi pare doveroso, perché abbiamo parlato di Occidente, abbiamo parlato della integrazione religiosa e del rapporto tra committenza e istituzioni, ma non abbiamo detto che faceva parte di una società cristiana. Ma c'era un'altra grande religione all'epoca del Medioevo, di cui non si può non tener conto perché influenza nell'incontro scontro tra civiltà la cultura anche artistica e istituzionale dell'epoca. E parliamo di ieri, ma parliamo di oggi, è l'altro grande monoteismo, che è l'Islam. Nell'Islam esiste il fenomeno della committenza? Si aprirebbe un altro capitolo che non vado ad affrontare, ma sicuramente abbiamo molto meno dati relativi alla committenza nel mondo islamico, perché le fonti scritte sono pochissime. Quindi nel corso delle realizzazioni sia delle opere architettoniche che delle opere pittoriche che dei manoscritti, vi sono poche fonti che attestano un rapporto diretto tra il committente e l'artista. Qui il rapporto si può invece desumere da che cosa? Dall'analisi delle opere d'arte stesse, quindi è un elemento intrinseco che emerge dalle opere d'arte. E questo perché? Perché ovviamente anche nel mondo islamico la committenza ha una sua importanza, ed è una committenza, in particolare quella architettonica, che mira all'esaltazione non della famiglia, non del committente, ma dell'Islam stesso, quindi della religione Islam, dell'Islam, dire già religione già dire troppo, mira all'esaltazione dell'Islam. Ovviamente la produzione di opere d'arte, l'offerta ai luoghi santi, venivano commissionate dai grandi califfi, ma è meno identificabile, è meno riconducibile alla nostra, assolutamente, rispetto alla nostra tradizione occidentale.
Mi scusi, volevo chiedere. Certo. Potrebbe essere perché ovviamente l'Islam, come Draghi e Baino, ha il divieto delle
rapine. È aniconico, certo, è aniconico, e quindi non
potrebbe anche essere
quello sicuramente nella raffigurazione dei committenti, ma anche proprio nella documentazione, non si riesce, nemmeno gli studi riescono a risalire spesso all'identificazione. Sappiamo, e probabilmente a chi può essere